San Massimiliano Maria Kolbe, di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 44esima puntata. Credo e come. Gli atti del carcere Pabiac registrano una eroica professione di fede del padre Massimiliano Kolbe. La riferisce il signor Gnadek, che ne fu testimone oculare, per trovarsi rinchiuso nella stessa cella 103 del reparto terzo, insieme con padre Massimiliano e con un ebreo, certo signor Singer. Il fatto deve essere accaduto appena il padre Massimiliano, Dio sa per quali ragioni, fu prelevato dalla cella dei confratelli e trasferito al reparto terzo prima del suo ricovero nell'infermeria. Ecco quanto testimonia il signor Gnadek. Al principio di marzo del 1941 mi trovavo nella prigione di Pawiak, a Varsavia, nella cella 103, al reparto terzo. Insieme con me v'era un ebreo di nome Singer. Dopo alcuni giorni, nella stessa nostra cella, trasferirono il padre Kolbe, che era vestito con la tonaca da religioso e rasato, sebbene prima della guerra portasse la barba. Fui molto lieto di averlo compagno, poiché lo stare insieme con l'ebreo meritava, per il fatto che sono antisemita. La presenza invece del Kolbe mi calmava. Ma avevo però sempre la sensazione che da un momento all'altro me lo avrebbero portato via. Dio sa dove. Dopo 5 giorni dal suo trasferimento tra noi, ricevemmo l'ispezione del capo reparto, un nazista. Quando scorse padre Kolbe con l'abito religioso, mi sembrò come se gli dovesse venire un colpo. L'odio di quell'uomo era non solo per la veste religiosa, ma anche e soprattutto per il crocifisso e il rosario, che pendevano dal cingolo del nostro francescano. Dopo il rapporto fatto dall'ebreo, che era il più anziano della cella, il capo reparto afferrò il crocifisso di padre Kolbe e tirandolo a strattoni gridava: «E tu credi in questo?» Al che padre Kolbe, con la massima calma, rispose: «Credo e come?» Il tedesco divenne color paonazzo per l'ira. Senza por tempo in mezzo, colpì padre Kolbe sul viso. Ripeté per 3 volte la domanda, e 3 volte ebbe la stessa risposta, e 3 volte lo schiaffeggiò. Avrei voluto scagliarmi contro di lui, ma nella certezza di peggiorare le cose cercai di dissimulare la mia ira, perché altrimenti la guardia avrebbe infierito ancora di più contro padre Kolbe e si sarebbe poi anche vendicato su di noi. Nonostante ciò, padre Kolbe restò totalmente calmo e, unico segno del fatto, restò la lividura lasciatagli sul viso. Era presente anche una guardia polacca ferma sull'uscio. Dopo che il capo reparto fu uscito, il padre Kolbe si mise a passeggiare per la cella pregando. Noi due eravamo più irritati di lui, il che è spiegabilissimo. In certi momenti anche i nervi più saldi non resistono. Fu proprio il padre Kolbe che cercò di calmarci dicendo: «Non vi è alcuna ragione di irritarsi così. avete già gravi motivi personali di preoccupazioni. Questa è una sciocchezza, è tutto per la mammina. Dopo alquanto tempo, la guardia polacca portò al padre Kolbe gli abiti da prigioniero, per evitare in seguito che quella tonaca e quel crocifisso urtassero i nervi del capo reparto. La notizia dell'accaduto si sparse per tutta la prigione, ed in breve i medici facilitarono al padre Kolbe il passaggio nell'infermeria, anche perché era veramente colpito da polmonite. L'eroica testimonianza di fede e la condotta di padre Massimiliano nel Pabiac di Varsavia sono anche ricordate dal signor Taddeo Luciano Horoscicki. Fu compagno di cella con padre Massimiliano, come afferma, da 1 a 2 mesi, perché in seguito fu trasferito in un altro reparto del carcere. Ecco la sua testimonianza. Quando padre Kolbe fu portato al carcere Pabiac, dove mi trovavo già prigioniero, ci disse che era stato arrestato a Niepokalanov assieme ai fratelli. Ma non ricordo se parlò dei motivi dell'arresto. Era la seconda volta che veniva arrestato dai tedeschi. Mentre rimanevamo nella cella, conducevamo spesso, si intende, delle conversazioni su vari argomenti, politici, sociali o religiosi. E siccome ero ancora piuttosto giovane, contando appena 22 anni di età, assieme agli altri ascoltavo queste conversazioni e discussioni. L'influsso esercitato dal padre Kolbe su di me e sugli altri compagni di prigionia era assai tranquillizzante, cioè che era per noi molto prezioso a cagione delle difficili condizioni del carcere. Tutti i prigionieri della cella avevano in lui il migliore dei protettori spirituali e dei padri. Egli godeva di molto rispetto presso i prigionieri, grazie al suo modo semplice di condurre discussioni e di reagire alle condizioni spesso dure della vita nella prigione. Tutta la sua persona aspirava calma, unzione, così che tutti si stringevano attorno a lui. Ricordo che perfino dei prigionieri dall'atteggiamento spesso scettico alle volte trovavano dopo le discussioni parole di approvazione e di rispetto nei suoi riguardi. Ci difendeva dall'abbattimento spirituale, ci incoraggiava ad essere forti e a perseverare. In ogni pena aveva comprensione per noi e sapeva dare consigli, consolazione e buon coraggio. Dalle conversazioni dei fratelli, arrestati assieme con lui, appariva molta preoccupazione per Niepokalanov. Padre Kolbe invece rimetteva tutto nelle mani di Dio e dell'Immacolata. Il servo di Dio sopportava le dure condizioni del carcere assai generosamente e con fortezza, così da essere per tutti noi un modello ed un esempio. Sopportò con calma e dignità le angherie delle SS, provocate principalmente dalla sua veste religiosa. Non l'ho mai udito lamentarsi sia a causa delle bastonate che delle angherie. Verso Oświęcim. Al Pabiac, padre Massimiliano si fece molto amare per la sua bontà. Il personale polacco, conoscendolo per fama, cercava con ogni espediente di impedire la sua partenza per il campo. Ma dopo rinvii e rinvii, infine non vi riuscì. Altre tre cartoline di padre Massimiliano permettono di farci un'idea della sua vita nel carcere prima del suo trasferimento nel campo della morte. La prima reca la data del 1° maggio 1941. Mi hanno permesso di ricevere due volte al mese pacchi viveri fino a 5 kg. Questi possono essere prelevati e ricevuti il 5 e il 20 di ciascun mese tramite il commissario di polizia. La seconda, recante la stessa data, segno che non potevano spedirsi lettere, fa conoscere invece la perseveranza dei suoi sentimenti e ci permette di contemplare la sua anima totalmente elevata, rassegnata ed ispirata agli stessi santi ideali. Ho ricevuto i pacchetti per le feste pasquali. Ho ricevuto pure le cartoline dei fratelli Felice, Ivo e Arnoldo. L'Immacolata, Madre amorevole, come finora e così in futuro, avrà cure materne per i suoi figli. Sono stato qualche tempo nell'infermeria e ancora ricevo il vitto dei malati. Adesso mi trovo occupato nella biblioteca del carcere. Oggi comincia il bel mese di maggio, mese consacrato alla Madonna. Spero che voi non mi dimentichiate nelle vostre preghiere. Auguro a tutti i fratelli la benedizione dell'Immacolata e saluto cordialmente tutti. Padre Massimiliano Raimondo Kolbe. In data 12 maggio 1941 scrisse l'ultima volta. Dalle sue richieste si comprende che ormai aveva avuto comunicazione della sua prossima partenza per il campo. Ma come appare chiaro dal contesto, si può giudicare che egli non prevedesse come quella cartolina doveva essere l'ultimo suo scritto. In essa il suo cuore trabocca di amore all'Immacolata e si è così potuto avere il conforto delle sue ultime volontà ispirate al santo ideale di tutta la sua vita. Riportiamo questo scritto per intero. Varsavia, 12 maggio 1941. Miei carissimi, prego mandarmi un abito borghese. Scrivo ciò per ordine del comandante. Non ho bisogno di calzoni perché li ho ancora in buono stato. In luogo dei calzoni, mandatemi una giacca da lavoro, un panciotto e una sciarpa di lana. Al più presto. Ho ricevuto il pacco viveri del 5 ultimo scorso e lettere di Fra Pelagio e Fra Felicissimo. Per tutto ciò ringrazio l'Immacolata. Non posso rispondere separatamente a ciascuno perché lo scrivere è limitato, ma accennerò ad ogni cosa ricevuta in ogni mia cartolina. Promettiamo di lasciarci condurre nel modo più perfetto come e dove ella vuole sempre averci, affinché, adempiendo santamente i nostri doveri, possiamo far sì che, per amor di lei, tutte le anime siano salve. Cordiali saluti a tutti insieme e separatamente. Vostro Raimondo Kolbe. A distanza di pochi giorni da questa solenne promessa e ad un tempo generosa offerta di sé, l'Immacolata lo condurrà nel campo del martirio per cingergli il capo della corona vermiglia datagli a vedere nella lontana fanciullezza. Hoş bieucim. È l'ultimo capitolo della vita di padre Massimiliano, quello della sua permanenza nel campo della morte, della sua generosa offerta della vita per salvare quella di un compagno di prigionia e della sua eroica e santa morte. È una storia che per la sua tragicità ha impressionato tutto il mondo. Molto è stato scritto intorno a padre Kolbe come martire di Auschwitz. Pubblicisti e giornalisti ne hanno tratteggiato il profilo spesso a solo scopo di impressionare i lettori con la narrazione di un fatto particolarmente straordinario. Anche per difetto di una documentazione sicura, non sono mancate esagerazioni e forse anche la narrazione di circostanze non rispondenti a verità. Perciò, come per i precedenti capitoli, anche nel presente ci manterremo ancorati alla sola documentazione, vagliando le stesse testimonianze di testimoni oculari alla luce di documenti più sicuri ora in nostro possesso, senza lasciarci soggiogare dalla commozione e da riflessioni personali. Lasciamo l'una e le altre alla meditazione del lettore, certi che da solo saprà comprendere e apprezzare l'eroico sacrificio di San Massimiliano Maria Kolbe. Auschwitz. Auschwitz. Questo campo di concentramento, capace di contenere oltre 200.000 prigionieri, era comunemente chiamato dai polacchi campo della morte, per i milioni di vittime colà decedute sotto il crudo dominio del nemico. Gli altri campi di concentramento, Dachau, Treblinka, Buchenwald, Mauthausen, Majdanek e Oranienburg, anche essi teatri di atrocità, dove trovarono la morte milioni di prigionieri inermi, non reggono al paragone di Auschwitz. A differenza di alcuni campi, costruiti a solo scopo di internarvi le popolazioni occupate dal nazismo, Auschwitz fu appositamente costruito per la repressione dell'opposizione dei polacchi. Anche Auschwitz ha avuto la sua consacrazione internazionale, come monumento ricordo della sofferenza, non del solo popolo polacco, ma di tutti i popoli, perché nei suoi campi, nei suoi blocchi, nei suoi sotterranei della morte, sono periti i figli sventurati di quasi tutte le nazioni. Per noi poi, devoti del padre Kolbe, resterà insigne santuario, perché teatro del suo eroismo e del suo martirio. I tedeschi lo chiamavano con l'antico nome di Auschwitz, perché è situato nella Polonia meridionale, alla confluenza della Sola con la Vistola, poco distante dal luogo dove un tempo sorgeva l'antichissima città di Auschwitz. Ricavato dallo sterramento delle macerie di caserme e fattorie, ivi esistenti prima della guerra e distrutte dai bombardamenti, il campo di Auschwitz veniva a sorgere in zona non solo paludosa ed insalubre, ma anche deserta, avendo i tedeschi fatto evacuare a questo scopo l'intera zona. Tuttavia, dagli atti processuali si deve arguire che alcuni abitanti, specie addetti al lavoro dei campi circostanti al lager, vi dovettero rimanere. Tra i testimoni ascoltati vi sono due parroci di Oświęcim, il reverendo Giovanni Skarbek, il quale afferma: «Ero parroco a Oświęcim al tempo della permanenza di padre Kolbe nel campo di concentramento, ma non ho potuto mai penetrare sul terreno del campo». Il reverendo Stanislao Bayer, che attesta essere stato parroco ad Oświęcim dal 1942 al 1945. Se vi era un parroco, doveva necessariamente esservi un nucleo di almeno alcuni civili all'esterno del lager. Sarà la presenza di questi civili a farci comprendere alcuni episodi commoventi che ci saranno narrati da un ex prigioniero, al quale al mattino era concesso di uscire dal lager per i lavori nei campi, per poi farvi ritorno a sera. Questa circostanza spiega pure la possibilità della fuga, cioè del non rientro del prigioniero, che motivò la decimazione durante la quale padre Massimiliano compirà il suo olocausto. Al tempo del padre Massimiliano, Oświęcim era un unico campo dove la prigione detta Paviak riversava periodicamente le sue eccedenze. Più tardi, verso la fine del 1941, venne ad aggiungersene nelle vicinanze un secondo, riservato alle migliaia di donne, polacche in maggior parte, anch'esse decentrate dal Paviak. È inutile dilungarsi a descrivere la vita dei prigionieri di Oświęcim, ora che diverse monografie scritte da superstiti hanno svelato i misteri di atrocità e di supplizio dei lager nazisti. Particolarità orrenda di Oświęcim era il bunker o sotterraneo della morte, dove i condannati erano destinati a morire di fame e di sete, per poi essere cremati sopra enormi cataste cosparse di carburante. Nel primo anno della sua esistenza, Oświęcim non era attrezzato per una carneficina in massa nei cosiddetti forni crematori, inventati e costruiti dopo il sacrificio di padre Kolbe. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 44ª puntata.